In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazione di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
The electronic euro. What is the reason?
You know, it's the beauty of Europe. It has different positions. If you ask in Northern Europe, for instance, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German man, he'll say, yeah, fine. As I said, I don't want Meta, Google, or Amazon to suddenly come up with a currency that would take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready.
No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to...
Yeah, but you know what? You know what? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the gray market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But, you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity.
E va bene, la possiamo fermare qui, 11:21.
Buongiornissimo dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Stacca Stacca che ritorna in onda. Quello che avete ascoltato va a introdurre, diciamo, quello che sarà l'argomento della nostra puntata. Infatti ci sono stati questi due famosi, come possiamo definirli, comici?
Sì.
Disturbatori telefonici seriali, scherzatori, non lo so. Comunque, gente che fa scherzi telefonici di mestiere. Li
tipo
fa anche
gli Yes Men, non so se ti ricordi.
Sì, tipo...
Hanno fatto quel video anche.
Tipo quelli che avevano fatto il documentario, sì. Comunque praticamente questi due attori russi che si sono finti il presidente Volodymyr Zelensky in call, insomma in una telefonata con Christine Lagarde, in cui le hanno chiesto cosa voleva fare l'Unione Europea del nuovo progetto del cosiddetto euro digitale. E la Lagarde, come avete potuto sentire, ha detto chiaramente sì, ovviamente è un progetto la cui necessità è anche quella di avere il controllo, di riuscire a poter tracciare i pagamenti anche di piccola taglia, anche sotto i 1.000 euro. E questo sarà l'argomento di cui andremo a parlare oggi, ovvero identità digitale e euro digitale, i due grandi progetti dell'Unione Europea, due grandi e anche terrificanti, spaventosi?
Andremo a scoprirlo, ce ne sono in realtà più di due, no? Non so, forse ci avete anche mandato delle richieste di approfondire altri progetti, sono innumerevoli,
sì.
Gli ACT, non so, a un certo punto l'Unione Europea ha deciso di seguire verso la strada statunitense su questa, no, questa lunga tradizione di fare l'ACT, no? Il
certo.
Digital Service Act, che è una delle cose di cui abbiamo parlato, forse accennato nelle scorse puntate, piuttosto che l'AI Act. E oggi parleremo invece non di Chat Control Act, che non si chiama così, ma adesso non ricordo come si chiama, che è una delle tematiche che sicuramente chi all'ascolto avrà avuto modo anche di approfondire. Oggi appunto parleremo di identità digitale europea e euro digitale. Nel frattempo tu mi metti, mi prepari, mi apparecchi un pezzetto. Io vi ricordo i numeri di telefono a voi che ci state ascoltando, il 346-667-3263, e dove ci potete mandare, inviare, messaggiare con degli sms, whatsappini, signal, eccetera, eccetera. Gli squilli al consueto 011-249-5669. E io direi, cominciamo con un pezzo.
Con un pezzo, dai, così prendiamoci una breve pausa e torniamo a brevissimo sulle libere frequenze di Blackout. Arrivederci.
About the high side, y'all said you wanted more, but here comes roar. What more can you ask for? Wait for a minute, slip your hip, nod your head, push out your lips. Thank God for me, ain't nothing been funky since 73. My better is better than your better, and SB and MM stick together. Holly, holly, hood, don't need fair weather, baby, we can make it shine for free. I'm top notch, top shelf, let's see them, what else will? A kiss from the top of your playlist, you can mess a beat for free. I'm so fortified. Look what I've become. I'm high, high, higher. So jump higher. Set me free, let me run. I'm so fortified. Look what I've become. I'm like me, a brand new heavy on the retro scene, and I'm full strings, baby, I'm the king. If you watch these fingers, watch these feet, under there, I got speed. Epa, epa, mama, gringa, right under my sheet. Come out the cave like a giant, you never knew I was here. I'ma take this 5-minute song to make one thing real clear. I'm rock steady, walk tall, ain't nothing wrong with the know-it-all. It ain't my fault this world's too small.
Ore 11:27, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Vi ricordo i contatti, potete scriverci al 346-6673-263 o telefonare allo 011-249-5669.
Come anticipato, questa insomma di oggi sarà una puntata dedicata all'Europa e in particolare a due strade, insomma due normative europee. E in particolare partiamo da questo grande contenitore che sarebbe il regolamento EIDAS, Electronic Identification Authentication and Trust Services, che sarebbe questa normativa dell'Unione Europea che dovrebbe stabilire una sorta di quadro giuridico per dare fiducia al mondo del digitale, quindi per quanto riguarda appunto i pagamenti, l'identificazione delle persone e altri attributi che insomma andremo a vedere nel corso di quest'oretta che vi accompagnerà attraverso insomma la scoperta di questi nuovi futuribili contesti in cui ci troveremo ad abitare, anche perché in realtà se continua di questo passo siamo quasi alle battute finali della revisione di alcuni di questi pezzetti all'interno di questo quadro. Entro il 2025-26 dovrebbe esserci già l'obbligatorietà per gli stati europei di implementare effettivamente queste normative tecnicamente, no? Quindi di cosa parliamo? Allora iniziamo a parlare della digital identity, che appunto è descritta all'interno di questo regolamento generale attraverso la stesura, come viene chiamato, qua ci sono tantissime sigle, cambiano anche spesso nel tempo, comunque attualmente si chiama European Digital Identity Wallet, quindi sarebbe un portafoglio digitale dell'identità, come viene definito appunto nella bozza, siamo alla revisione 2 di questo regolamento, forse 3, non lo so, è anche difficile districare perché leggendo, cercando le fonti, poi è difficile capire a che punto siamo, perché magari l'articolo del maggio 2023 non è più sul pezzo, però nel frattempo magari c'è stata un'altra seduta del consiglio parlamentare, che ne so, no? Quindi è molto difficile stare sul
pezzo.
Esatto,
poi diciamo che
in questo momento
sono tutti emendamenti che vengono aggiunti o modificati da diversi organi che hanno un metodo di sincronizzazione fra di loro che è particolarmente lento. Quindi diciamo che magari c'hai la commissione tecnica che pubblica un pezzo che però non viene rimesso nella pagina ufficiale del sito del Consiglio europeo, quindi insomma comunque sono processi abbastanza ingolfati anche solo a livello burocratico. Comunque diciamo che di base
l'idea appunto è definire dei nuovi ecosistemi per l'identità digitale, cercando di, come dire, amalgamare, uniformare i vari sistemi nazionali che nel tempo si sono andati a creare anche per quanto riguarda le identità digitali. Noi in Italia, pensate, ne abbiamo almeno due già.
Sì.
In essere, no? Che sarebbero la SPID e la carta d'identità elettronica.
La SPID, che non è quella che pensate voi, ma è quella che si fa alle poste.
Esatto.
Okay. Ricordati che abbiamo un pubblico che comunque è attento a certe tematiche, è abbastanza sensibile. Quindi
bravo, meno male che sei tu che sei sul pezzo. E infatti a livello europeo ci sono attualmente circa già 35 schemi di identità digitale, no? Che sono appunto, è strano perché ce ne sono più delle nazioni che sono, sì, 27, infatti noi già ne abbiamo
due in Italia.
Tra l'altro di recente appunto il governo, di recente forse prima dell'estate, il governo paventava la dismissione della SPID, quella con la I, perché appunto c'è sicuramente meno controllo su quello strumento perché è in parte delegato a enti privati.
Esatto.
No? Quindi è anche, non hai la famosa sovranità digitale di cui tanto si parla, no? Quindi non ha in mano effettivamente chi è che si sta autenticando, perché, per come, perché ce l'ha Aruba, le poste eccetera, che sono gli altri provider, gli authenticator che permettono appunto a tutti questi accrocchi di funzionare. E insomma, questo è uno, diciamo, dei motivi per cui l'Unione Europea cerca di spingere verso questo identity wallet. Ad oggi non c'è ancora un'implementazione definitiva e condivisa su questo wallet, c'è un repository GitHub pieno di to-do.
Spieghiamo cos'è un repository di
bravissimo,
GitHub.
Bravissimo, tu dai, fai quello lì che insomma mi
quello che ti, sì, che ti tira gli scappellotti. Esatto.
Hai detto sta parola che non si
in
capisce.
Una parola, il badante. Mi tocca fare il badante oggi, ma ci sono abituato.
Poi farò anch'io quando parlerai del prossimo argomento. Vai.
E quindi, insomma, cos'è GitHub? Cos'è un repo su GitHub?
Allora, un repository su GitHub. GitHub è una delle più grandi piattaforme che raccoglie i software libero, aperto, open source, che è di proprietà attualmente di Microsoft. E appunto una delle spinte, anche secondo me delle caramelle, no? Come dire, per dire ma sì, guardate che non stiamo facendo niente di male, è appunto il fatto che tutta questa roba, l'implementazione di questo portafoglio digitale sarà aperta, no? Il codice di quello che appunto sono le specifiche, probabilmente anche eventuali applicazioni o non so, le implementazioni pratiche poi tecniche di come funzionerà sta roba qui. Uno dei punti è che dovranno essere pubblicamente disponibili.
Certo.
No? E quindi appunto uno dei contentini è: vi mettiamo tutte le specifiche e il codice su questa piattaforma, che tra l'altro è assurdo se ci pensi che tu stai mettendo su GitHub, che è di proprietà della Microsoft, il... Vabbè, comunque
il codice europeo, il codice per la europeo. Tua sovranità digitale,
cioè,
sì, sì, sì.
È veramente no.
No, sì, è ridicolo, però vabbè.
Comunque, vabbè,
è segno dei tempi in cui viviamo.
Questo è. E comunque appunto ad oggi non c'è ancora un'implementazione definitiva di questa roba, quindi stiamo parlando attualmente di qualcosa di cui è anche molto difficile capire quali saranno poi i dettagli implementativi. Ci sono sicuramente delle idee, potremmo fare delle ipotesi, e ci sono in corso però diverse sperimentazioni. Attualmente ci sono 4 consorzi pilota finanziati dalla Commissione europea. Vi potete immaginare che, come dire, i budget dietro questi progetti sono a tante cifre. I consorzi infatti sono grossi consorzi, cioè sono 4 in Europa e ogni consorzio prevede la presenza di 100-150 attori già di per sé molto grossi. In Italia per esempio sicuramente ci sarà PagoPA in uno di questi grossi consorzi, che è l'ente dietro allo sviluppo dell'app IO, che insomma è, come dire, in Italia siamo abbastanza avanti già con questo discorso della digitalizzazione,
certo,
dell'infrastruttura e dell'autenticazione rispetto almeno alla pubblica amministrazione, quindi siamo, come dire, non siamo il fanalino di coda, anzi, siccome tra l'altro prende anche tanto spunto dall'app per il Covid, come si chiamava quella di Bending Spoon,
l'app, sì, quella, vabbè, insomma ci siamo,
insomma,
capiti,
hai capito,
sì. Immuni,
grazie,
immuni, sì.
Perché comunque alcuni dei ragionamenti dietro sono abbastanza, cioè, gli stessi fondamentalmente, poi andiamo a vedere quali sono e perché. Quindi armonizzazione delle identità, poi sicuramente ci sono altre scusette, ma poi che ci faccio, no? Con questa roba, mm-hmm, qui, come vi potete immaginare, una carta di identità digitale, un wallet digitale, serve principalmente per identificare chi è che ce l'ha, no? Quindi
sì, se no non la chiamavi carta di identità.
Un nome e cognome, un indirizzo di residenza, un'età, eccetera, eccetera. E quindi sostanzialmente un mezzo, un attrezzo di identificazione elettronica che archivia, gestisce e convalida in modo sicuro i dati di identità e eventuali attestazioni elettroniche degli attributi da fornire a terze parti. Questo cosa vuol dire? Che oltre a nelle intenzioni appunto della commissione, oltre a essere uno strumento che permetterà di identificare, quindi di insomma, quando voi volete aprire un conto in banca, quando voi volete comprare una SIM, quando voi volete andare a riscuotere all'agenzia delle entrate, all'INPS, pagare, insomma, quando voi dovrete avere a che fare con la pubblica amministrazione e non solo, questo sarà lo strumento per identificarvi, che in realtà sarà sopra quelli già nazionali, quindi probabilmente quello che sarà nel futuro è che la SPID o la CIE o quello che è l'app IO includerà anche questo digital wallet, no? Gli standard che si inventeranno, anche sia per velocizzare le pratiche, perché il tempo appunto è quello che è. E parliamo di questi attributi, no? Perché appunto non è solo nelle carte che si possono leggere o nelle intenzioni, non stiamo parlando solo di utilizzarlo come un mezzo per identificare una persona, ma anche associargli degli attributi che possono essere emessi da enti terzi. Quindi negli esempi che vengono fatti, ad esempio la motorizzazione può attestare a questo wallet il fatto che questa signora è abilitato alla guida. Quindi quando mi fermano, dentro il mio wallet c'è questo attributo firmato dalla motorizzazione, timbrato insomma in qualche maniera, come attualmente adesso per la patente, solo che è tutto all'interno di questo contenitore digitale. Quindi ci sarà questo attributo di posso guidare, io che ho questa app, questa carta, questo non so che cosa, perché ancora in realtà non si sa, probabilmente sarà un'app in stile IO, dove appunto io posso avere anche N attributi forniti da enti terzi che non necessariamente devono essere pubblici. Quindi io mi posso anche immaginare, tra l'altro compare nelle carte, che sarà anche un metodo per fare il login sui social network, no?
Certo, quindi così oltretutto Facebook può anche sapere che tu sei tu, che ti chiami a Mario Rossi, che sei nato nel 1963 e che sei chi dici di essere. Questo, diciamo che oltre quindi a darne un enorme vantaggio per le compagnie private, visto che comunque rappresenterebbe finalmente un modo per identificare le persone in maniera chiara e univoca,
è gratuita tra l'altro, perché gratuita. Questo è secondo me anche molto importante, no? Cioè il fatto che comunque tu non hai spese nell'implementare, cioè hai sì la spesa di implementazione, ma è veramente irrisoria rispetto poi a quello che è.
No, certo, perché se pensate a tutti i siti che vi chiedono magari una copia dei documenti, come non so, per esempio le banche o i casinò online, che ne so, comunque sono tutti siti che per ogni verificazione, per ogni controllo, devono comunque spendere qualche euro, perché dall'altra parte ci deve essere probabilmente un lavoratore sfruttato in un paese in via di sviluppo, ma insomma vabbè, qualcuno che comunque deve vedere che il vostro documento d'identità contiene i dati che gli avete fornito, magari vedere un video dove voi agitate il vostro documento d'identità davanti alla vostra faccia, insomma comunque devono impegnarsi un po', e questa è una cosa che costa. Oltretutto
costa un botto, sì, perché immagina solo per aprire lo SPID tu devi, certo, andare a uno sportello col documento, con la tua faccia.
Certo. No? E oltretutto diciamo che sarebbe anche un modo che bypasserebbe i CAPTCHA, tutte quelle cose molto antipatiche. E terza e ultima cosa, anche un po' collegata a questo punto, diciamo che ultimamente, con il fatto che le intelligenze artificiali stanno diventando sempre più indistinguibili da quelle che sono le operazioni di una normale persona su internet, basti pensare, non so, a quanto sia difficile riconoscere un documento scritto da una persona rispetto a un documento scritto da un modello linguistico come ChatGPT. Effettivamente questo è un modo per riuscire a identificare anche già solo gli utenti che sono effettivamente degli esseri umani. Sembra una cosa banale.
Oh no, ma
ma ultimamente ci sono sempre più siti, ma anche grossi siti come Reddit o Twitter, che dicono di avere enormi difficoltà a gestire tutto il traffico generato dai bot. bot, sia che servono a addestrare algoritmi per l'intelligenza artificiale, e sia magari dei bot che servono a fare spam e che sono tra virgolette che funzionano proprio grazie a questo genere di tecnologie. Quindi diciamo che insomma comunque c'è anche un enorme interesse per il settore privato a far sì che questo strumento si sviluppi. Non lo dobbiamo vedere come una contrapposizione fra Stato inteso come Unione Europea versus grandi corporazioni e big tech. Comunque c'è una convergenza e c'è un interesse comune che strumenti di questo tipo diventino sempre più diffusi e che il loro utilizzo nella vita quotidiana sia sempre più capillare.
Sì, infatti è così. Certamente ci sono anche altre spinte, ma soprattutto ci sono altre scusette, no? Cioè, raccontiamo quali sono poi le scusette, no, di perché abbiamo bisogno di questa, un po' le abbiamo già introdotte, ma perché abbiamo bisogno di questo nuovo strumento? Vabbè, innanzitutto si spende meno, no, per identificare. Immaginate l'emissione di documenti, quanto costa ora. Immaginate a Torino il grosso problema dell'anagrafe, no? L'emissione dell'anagrafe, c'è stato un periodo, adesso non so come sono i tempi d'attesa, ma per avere una carta d'identità attualmente, forse fino a, non mi ricordo, prima dell'estate, ci volevano 6 mesi, no? Immaginate quant'è il costo sociale, il costo economico, il costo logistico di gestire una infrastruttura analogica per l'emissione di documenti e il controllo dei documenti. Poi l'altra grossa scusetta è che è il progresso, no? Che è un po', visto che è così il futuro, digitalizzare, come dire, c'è questa parola chiave che apre ogni porta, quindi non c'è un motivo per cui non lo devi fare, no? E quello è il futuro per forza. Ma in realtà la scusetta più grossa, di cui forse abbiamo già accennato, è che, e un po' si ripeterà anche sulla questione dell'euro digitale, è che la scusetta più grossa è che se non lo facciamo noi Unione Europea, lo faranno i cattivi, no? Cioè l'implementazione di un servizio di identificazione, di gestione degli attributi eccetera, probabilmente a un certo punto gli verrà in mente a un privato, per esempio Google, per esempio Facebook, per esempio, non lo so,
che non è così lontano dalla realtà,
cioè,
va riconosciuto, per carità.
Infatti è probabilmente uno dei modi per identificare è la mail Google, tra virgolette, tra poco, nel senso che io comunque ho bisogno, certo, di un numero di telefono, ho bisogno di, cioè, ok, sì, su sì, Facebook sì. A un certo punto si era paventata l'idea di, adesso non so com'è perché non ho più pallida idea, ma di rendere obbligatorio l'invio dei documenti per accedere all'interno di quel social network.
Certo.
No? Che cosa vuol dire quello? Vuol dire che tu a un certo punto hai un identificativo Facebook che è legato all'identità. Da lì a farlo diventare un sistema di identificazione per servizi terzi, la strada non è lunga.
Esatto. Soprattutto perché poi è l'unico di cui, cioè, che è generalmente usato e di cui ti puoi fidare su quelle.
Mi strade. Sono sguarrato un dito.
Ti sei tagliato ciucciandoti il dito. Wow.
Quindi questa scusetta in realtà fa tanta leva, no? In uno dei video, noi abbiamo preso gran parte dei contenuti di questa puntata da uno dei video del CCC,
che sarebbe il CCC?
Il Chaos Computer Camp, uno dei più grandi raduni di hacking a livello mondiale, sicuramente europeo, che sta in Germania, il Chaos Computer Club,
tipo Hack Meeting ma fatto bene,
tipo Hack Meeting meno zecca.
Beh, interessante.
e poi insomma l'altra scusetta, appunto, come dicevi tu, è che permetterebbe di rimuovere i captcha, ma rimuovere anche, tipo, che ne so, i cookie banner. Tu non c'hai bisogno di niente di quella roba lì,
certo,
no? Tra virgolette, se tu a un certo punto riesci anche a convincere i sistemi operativi a fare l'autenticazione all'inizio del boot, no, oppure del telefono, cosa che probabilmente già è così, no? Perché tu devi mettere la fingerprint o comunque un qualcosa che permetta di, no? Già potresti accedere all'internet con quella identificazione, no? Sarebbe un super cookie, tra virgolette.
Sì, ma infatti c'era stata recentemente, così faccio una breve digressione, c'era stata recentemente una proposta particolarmente dibattuta, specialmente da chi, insomma, si preoccupa di scrivere browser o comunque insomma di chi fa l'internet, ecco, diciamo gli architetti dell'internet, del web, su una proposta, una RFC, una Request for Comment pubblicata da Google, in cui sostanzialmente loro, per risolvere il dannoso problema dei bot su internet, proponevano sostanzialmente di creare un meccanismo per cui i server mandavano una specie, diciamo, di richiesta al browser, in cui andavano a vedere come rispondeva il browser e se questo sostanzialmente riusciva a verificare una challenge, una sfida, diciamo una domanda che veniva fatta dal server, dal sito che si visitava, e che praticamente era relativa all'hardware che era implementato sul computer o sul telefono che andava a visitare il sito. In pratica, a cosa serviva questa cosa? Servirebbe in teoria, se mai entrerà, servirà ai siti web per riuscire a verificare l'hardware su cui sta girando un browser, un client che naviga su internet, ok? Cioè, in pratica, il sito ti dice: prima che io ti faccio entrare, prima che ti faccio vedere il contenuto...
Stai vagando,
Sto vagando tanto, sì. Vabbè, la chiudo... No, ma infatti la chiudo subito. Prima che ti faccio vedere il contenuto, tu dimostrami di essere un computer vero con probabilmente una persona dall'altro lato, con un browser, no? Che ha un'interfaccia.
Trusted.
E che non sei un bot.
Sì,
okay?
Sì,
che non sei un altro
browser fidato.
Esatto, che sei un browser fidato. E questo riuscirebbe, diciamo, per molti siti a risolvere questo problema. Quindi diciamo che è una questione che anche per le grandi compagnie inizia a essere una voce di costo importante, e la ricerca di possibili soluzioni da questo lato inizia anche a diventare abbastanza spingente, diciamo così.
Yes, e non per buttarla in caciara, ma adesso mettiamo un pezzo, però appunto questo è un po' l'inizio, ma i piani, diciamo, di quali attributi inserire all'interno di questo digital wallet sono già in essere, nel senso che sui tavoli già si parla di health wallet dentro questo digital identity wallet, quindi tutto un altro sotto piccolo portafoglio che includerà i dati, insomma, medici, di rapporti con, non so, il medico di base, le farmacie, gli ospedali, gli esami, eccetera. Quindi il vostro medico di base per emettere una ricetta o prenotare un appuntamento cardiologico potrà mettere lo stampino, firmarlo attraverso questa, probabilmente questo wallet, no? In modo che io poi mi presento a Regina Margherita e dico: guarda che il mio medico di base effettivamente me l'ha, no? Non come la ricetta su carta.
Quindi
no?
Diciamo che si potrebbero integrare le ricette.
Si
anche...
potrebbe integrare un botto di roba, appunto.
Certo.
Prima dicevo la patente, la vaccinazione, la maggiore età, no? Uno dei temi, ad esempio, è appunto come fanno i siti a verificare, che è attuale, no? A verificare il fatto che il visitatore sia maggiorenne o meno.
No. Adesso te lo chiedono,
ti dice sì, sono maggiorenne, no, non sono maggiorenne. Capite bene che questo sistema non è...
Si basa molto sulla fiducia.
Si basa proprio sulla fiducia.
La fiducia a volte.
E qualcuno ha immaginato che magari potessero esserci dei sistemi migliori, e questo è uno degli altri... Quindi quando tu hai uno strumento così versatile, come dire, perché non iniziare a utilizzarlo anche per altre cose? Io con questo...
Vi ricordo, prima di mettere un pezzo, che 346-6673-263 sono i contatti della radio. Ci arriva un messaggio tuo ammiratore segreto, che ci scrive: buongiorno, profitto dell'occasione per interloquire su tale problematica media in cui finalmente si potrà risolvere l'eterno problema della contabilità. Grazie mille per la disponibilità.
Va bene, ne parliamo dopo, no?
Ne parliamo dopo, dopo parleremo di contabilità, ma siccome secondo me, diciamo che stiamo portando un tema abbastanza interessante comunque, che nel tempo potrebbe farsi sempre più pernicioso, io decido di buttarla ulteriormente in caciara e dirti prima del pezzo,
vai,
ti faccio questa
sono
domanda.
Sono pronto.
Ma secondo te questo diventerà un credito sociale europeo?
il credit score, dici? Ci sarà il punteggio di quanto mi sono comportato male? Anche secondo me era anche la pagella, perché non farlo anche dall'elementare in poi? Alla fine la carta d'identità io ce l'ho da subito, no?
Tipo no, il foglio comunque bianco. A parte gli scherzi,
cioè, io puoi anche farlo per, scusami, per il voto in condotta.
Sì, ma vabbè, tu la stai buttando ultimamente in cacciara, no?
Se la vuoi buttare in cacciara.
No, però effettivamente sì. Si parlava anche nell'implementazione di considerare la possibilità o meno di inserire il credit score, nel vero senso della parola, dentro.
Bancario.
Sì, quello bancario.
Sì, sì, ma chiaro.
Ma, anche la, ma alla fine anche la misura cinese poi è quella.
Sì,
quello,
l'assicurazioni, cioè esatto. Quanto sono affidabile come pagatore.
Esatto.
Ma perché, cioè, dentro quell'applicazione.
Quindi diciamo che può diventare una cosa interessante. E secondo me anche la retorica dell'open source, di mettere il codice aperto su internet, dirti guarda che tu lo puoi andare a vedere come abbiamo scritto quest'app, serve anche un po' a evitare che gli venga posta questa
certo, fa abbassare
questa
le
recriminazione. Cioè, esatto,
chiaro, comunque una merda.
Comunque una merda, direi che l'abbiamo buttata abbastanza in caccia. Metto il pezzo che è, ok, perfetto.
11:53, buon ascolto. We'll be right back.
16:57.
Mi piace questa svolta così un po' sbarazzina di stacca a stacca.
Sbarazzina di che?
Dico musicalmente parlando.
Cioè dici non musica di merda. Ah, ok, ok, ho capito.
Era una frecciatina nei confronti dell'altro DJs che ogni tanto ci viene a trovare qua sulle libere frequenze. Quello Tamarro, diciamo.
Sì, Tamarro, vabbè, lasciamo perdere.
Comunque, stavamo parlando di Unione Europea, di Identity...
Identità digitale. Che tu non hai voluto chiamare credito sociale europeo perché non volevi essere tartassato di messaggi.
Esatto, esatto.
Ma mi volevo
concentrare. Comunque sì, è una roba abbastanza preoccupante. Questo è il futuro che ci aspetta se insomma da qui a 2 anni non succederà qualcosa di eclatante.
Dai, credici un po', fai un po' di sano terrorismo.
Credici un po' socialmente. Non so, potrebbe veramente andare verso una direzione molto brutta, e in queste questioni e qua chiudono i prossimi 5 minuti, sono abbastanza i dettagli che contano rispetto alle implementazioni, cioè quanto è grave poi nella pratica questa regolamentazione. Poi si vedrà appunto quando verranno sciorinati tutti quanti, snocciolati tutti quanti i dettagli implementativi di sta merda, perché appunto sono i dettagli che contano di questa roba qui. Quindi in particolare, dove sono archiviate le informazioni? Sono dentro il device, sono su una SIM elettronica, sono su una card tipo la carta d'identità elettronica, sono sul cloud? Queste sono domande a cui, come dire, rispondere abbastanza fondamentale per capire, no, anche, cioè questo proprio in discussione in questo momento, su appunto dove sono, chi decide a che entità quali attributi posso condividere, perché una delle domande giustamente è: ma perché io quando mi apro un conto in banca devo mostrare tutti gli attributi che enti terzi hanno certificato? No, perché devo mostrare che cazzo ne so, non c'ho un tumore, che sono vaccinato, che ho fatto la terza media, che sono maggiore, cioè, capito?
Non solo, ma prendi caso, io vogliamo usare questo sistema anche per il login su internet.
Esatto.
Io per accedere alle mie mail devo mandare a Google i dati della scuola, i dati sanitari, i dati sulla vaccinazione e viceversa. Cioè diventa un enorme moloch che va a centralizzare tutti i dati di un singolo utente, e potenzialmente come vengono gestite le autorizzazioni, a chi va a darli, e questo comunque è uno dei punti, se vogliamo,
sensibili. Sono domande aperte
su cui si sta discutendo.
Per esempio nella SPID il dettaglio implementativo è un po' particolare, perché non so se avete presente, ma quando voi entrate su un sito venite redirezionati sul provider che deve fornirvi questo servizio, quindi le Poste, Aruba eccetera eccetera, che vi dice dopo l'autenticazione a 1, 2, 3 livello, quindi insomma non stiamo a vedere il dettaglio, però vi dice: io con questo sito sto per condividere le seguenti informazioni, e ve lo dice perché il sito richiede quelle informazioni,
certo.
No? Però non c'è la possibilità di fare check, non è che puoi dire no, questa no, cioè questo sito, io mi immagino per esempio, no? Una delle discussioni è sul fatto che appunto visitando un sito io devo garantire di essere maggiorenne, no? Devo dire ok, sono maggiorenne, posso vedere queste cose. Poi lasciamo perdere tutto il fatto di come dire mettere a monte il controllo sul contenuto, cioè non ne parliamo neanche.
Sì, no, queste robe altre... da zecche che piacciono a te non ci interessano,
cioè vabbè, sulla censura, cioè ci sono proprio altri livelli di delirio.
Radio
però,
blackout, radio per la censura.
Però intendo, come faccio a certificare che sono maggiorenne? Ci sono molti modi, no? Una delle robe appunto è la zero knowledge authentication, per cui io non è che per forza, per garantire che sono maggiorenne, devo dirti la mia data di nascita, no?
Certo.
Ok? Non c'è questa necessariamente questa roba, non deve essere per forza così, no? E meno male. Però questo possono decidere che sarà così.
Sì, però aspetta, nel senso, ti sei passato 69 passaggi, allora hai detto una parola che è zero knowledge qualcosa senza specificare. Allora
No, era, posso un attimo, no, dico per dire, io è semplicemente per dire che sono maggiorenne e non devo dire la data di nascita. Esatto. Ci sono altri modi.
Esatto, ci sono altri modi che si basano sul fatto che io non ti comunico, diciamo, il dato grezzo, cioè non ti mando la mia data di nascita, ok? Ma abbiamo un algoritmo molto complicato che riesce sostanzialmente a mandarmi un dato cifrato. Io su quel dato cifrato posso farci un calcolo, tipo tu mi mandi la tua data di nascita, io dico ok, da oggi alla tua data di nascita sono passati più di 18 anni, sì no, e questo algoritmo sostanzialmente mi fa uscire solo il risultato sì no, non mi fa uscire il dato grezzo sulla data di nascita in sé. Ora, ci sono una serie di problemi, innanzitutto che le zero knowledge proof sono molto difficili da far funzionare, sono molto costose a livello computazionale, cioè a livello di calcolo, è molto improbabile che venga generalizzato un sistema basato su di esse.
Ci sono altri modi, ci sono anche altri modi che non prevedono, no? Cioè, non è che, però appunto, come dicevo, i dettagli contano. Adesso taglio, una delle altre robe su cui appunto si discute tanto è il fatto che all'interno di questo wallet ci sarà un ID, no? Probabilmente, oppure no. Cioè un ID che sarebbe tipo un codice a barre legato alla persona con cui io dico ok, sono io, ma tu chi? Tu 174591, no? Questo qui penso che sia uno dei punti che invece è stato decurtato perché effettivamente aveva fatto incazzare anche i privati, cioè anche le grosse aziende.
Sì, l'idea di un enorme numero seriale che ti segue come un enorme cookie, esatto, su tutto internet.
Esatto, tu sei quello che va a aprire questo conto, certo, a richiedere questo mutuo, a... insomma, eccetera eccetera, comprare questa casa, affittare quest'altra, fare la scuola, prendere la patente, eccetera. Quindi insomma, ovviamente tutto questo secondo me la grossa discriminante sarà l'obbligatorietà su questo come unico metodo per accedere ai servizi.
Esatto,
no? Che è un po' secondo me l'ultimo baluardo di, no? Perché appunto se togli l'analogico, poi non è che torni indietro, no? Quindi tutta una serie di persone che non avranno accesso a questo strumento.
E con questo direi che, se ti va bene, possiamo passare al secondo argomento che si abbina, diciamo, a quello che tu ci hai presentato, cioè l'identità digitale, e passare al secondo grande act dell'Unione Europea, ovvero l'euro digitale. Per chi ha avuto la sfortuna di seguirci da inizio puntata, sa che abbiamo passato quel breve scherzo telefonico fatto alla Christine Lagarde, in cui lei si è praticamente fatta scappare la frase in cui ammetteva che questo sistema, quello dell'euro digitale, sarebbe sostanzialmente servito a controllare tutte le transazioni, anche quelle sotto i 1000 euro, anche quelle di piccolo taglio, che le persone in Unione Europea fanno, a detta sua, per impedire gli attentati terroristici in Francia. Che tu, a quanto pare, per fare un attentato terroristico in Francia, con 50 euro, esatto, hai fatto tutto. Ma con dopo l'euro digitale no, ok? Comunque, allora, innanzitutto diciamo che euro digitale cosa significa, perché, dove, come, quando. Allora, innanzitutto partiamo da un piccolo cappello storico. Da un po' di anni le banche centrali hanno iniziato a testare dei metodi per riuscire a emettere della moneta digitale, cioè della moneta che sostanzialmente gira, viene distribuita in dei circuiti che sono paralleli rispetto a quelli delle grandi società finanziarie che gestiscono tendenzialmente le transazioni digitali, come Visa, Mastercard, insomma tutte le grandi società finanziarie, e che sono dipendenti esclusivamente dalle banche centrali. Questo per due ragioni. La prima è che c'era stata una breve euforia da parte delle grandi multinazionali, delle big tech come Google, Facebook, eccetera, di sfruttare il cavallone delle blockchain, delle monete digitali, per farsi le proprie monete sostanzialmente. C'era stato l'esperimento, poi per fortuna fallito, di Facebook di creare Libra, la propria valuta digitale, la propria moneta elettronica, e lì tanti attori statali, specialmente tanti attori statali in paesi in via di sviluppo, in paesi del terzo mondo, hanno iniziato veramente a tremare, perché se la cosa avesse preso veramente piede sarebbe stata, diciamo, un qualcosa che gli sarebbe completamente sfuggito di mano e che oltretutto gli avrebbe anche impedito di fare politica monetaria di un certo tipo. Questo per fortuna non è andato a buon fine, ma comunque la domanda è rimasta, cioè per molti stati è rimasta comunque l'idea di dire ok, noi abbiamo perso questo treno, il treno delle carte di credito, il treno dei pagamenti online, però comunque a noi non ci va bene che delle grandi multinazionali americane abbiano il completo controllo su enormi quantità di soldi che vengono spediti in giro per il mondo. Perché il problema lì non è tanto controllare le persone a livello di sapere tu, Legion, quanto hai speso, se sei stato a Parigi ultimamente, se hai affittato un camion a Parigi, perché quelle cose ovviamente rimangono nei... comunque rimangono negli estratti conto, nei registri, eccetera, eccetera. Il problema è che per tutte quelle cose sfuggono dalla tua politica monetaria, cioè se tu per esempio vuoi emettere dei titoli di Stato, se tu vuoi creare politiche per contrastare l'inflazione, non lo so, però sono tutte cose che tu in quell'ambito lì non puoi gestire. E quindi diciamo che si sono iniziate a creare vari esperimenti pilota. Uno di questi esperimenti, che anch'esso dovrebbe vedere la luce nel 2024 e iniziare a essere promulgato dai vari paesi europei, passando per le diverse banche centrali delle singole nazioni europee tra il 2025 e il 2026, è quello dell'euro digitale. Cosa si intende per euro digitale? Allora, sarà sempre un'app, no? Probabilmente anche l'app del digital wallet. Tu ci avrai questa.
Sarà una sezione dentro.
Esatto.
Oh.
Ci avrai tipo la sezione del tuo portafoglio, soldi.
Perfetto.
Perfetto.
Che portafoglio è se non c'è la sezione soldi, scusa.
Scusa. E questo sarà un metodo di pagamento elettronico che si potrà usare per esempio anche per comprare merce su internet, ma che sarà completamente, che sarà comunque parallelo rispetto ai grandi circuiti internazionali. Cioè che significa? Significa che l'Unione Europea in sostanza non ti darà, come fanno le banche, una carta di debito o di credito col marchio Visa sopra. Sarà comunque una cosa che verrà completamente gestita dalla Banca Centrale Europea. Questo non sarà un sistema che sarà sostituito, che sarà un sostituto dell'euro, nemmeno dell'euro di carta, quindi comunque sarà previsto il diritto a usare i contanti, e parallelamente alla legge sull'euro digitale c'è anche quella per il diritto al contante, che è una cosa che per esempio recentemente la Slovacchia ha inserito nella propria costituzione e che sta diventando sempre più un cavallo di battaglia di certi partiti della destra reazionaria a livello europeo. Comunque non sarà obbligatorio per i commercianti, e soprattutto chi lo accetta, i commercianti che lo accettano, non potranno metterlo come singolo metodo di pagamento. Cioè tu non potrai andare in un negozio, non potrai andare dal panettiere e vedere scritto solo euro digitali. No, tu potrai spendere anche gli euro di carta o gli euro di bancomat, chi se ne frega. E soprattutto il panettiere non sarà obbligato a accettare euro digitali. Al momento, poi ripeto, si applica lo stesso discorso che hai fatto tu prima sulla identità elettronica, cioè è ancora in una fase embrionale in cui ciclicamente, praticamente ogni mese, si cambiano modalità, forme, limiti, contesti, eccetera. Quindi prendete quello che dico come molto vago, anche perché la mia memoria fa abbastanza cileca. Comunque sarà obbligatorio solo per gli enti privati che hanno un fatturato di 2 milioni di euro l'anno, dai 2 milioni in su, e che non sono delle associazioni senza fine di lucro. Quindi non sarà obbligatorio per le ONG, per intenderci. Non so perché c'è.
Sì, vabbè, ma questi sono dettagli.
Sì, comunque. Oltretutto, dettaglio molto importante, questo secondo me, è che si sta cercando di inserire la possibilità per chi paga di non usare la propria identità reale, ma di usare una specie di pseudonimo. Che significa? Significa che io, con la mia banca, che comunque tiene il mio conto in euro digitali, ovviamente dovrò usare la mia identità reale, perché la banca, per le leggi antiriciclaggio e tutto quel contesto legale, deve sapere chi sono. ma fuori dalla mia banca io non sarò obbligato a dare i miei dati veri quando farò un pagamento in euro elettronici. Potrò usare anche uno pseudonimo o un qualsiasi surrogato della mia identità. Questo varrà sia per i merchant, per le terze parti che rendono possibile fare i pagamenti in euro digitali, e sarà possibile anche per la BCE, per la stessa Banca Centrale Europea, che non necessariamente dovrà avere i dati di ogni singolo utente che effettua pagamenti in euro digitali, diciamo. Ovviamente c'è comunque un problema di privacy, perché se io devo usare lo stesso pseudonimo con tutte le entità in cui passano i miei euro digitali, comunque per società che si basano, che fanno il proprio profitto sulla vendita e l'acquisto dei grandi massi di dati, sarà comunque possibile correlare la mia intera storia finanziaria, no?
Certo.
Perché come adesso c'è la questione sul
fingerprinting fondamentalmente.
Esatto.
Cioè trovare l'ago nel pagliaio in base ai comportamenti, in base a, insomma, agli interessi.
No. Esatto, e quindi comunque diciamo che il problema di privacy rimane, perché se poi ogni mio acquisto rimane in queste grandi basi di dati e hanno tutti lo stesso nome, è un po' la stessa questione che hai posto tu prima sull'avere il numero seriale dell'utente. Io magari non vado su internet con nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, ma comunque vado su internet con un grande codice fiscale, con un grande numero di serie.
È come se fosse il codice fiscale. Ovunque.
Esatto. Ma soprattutto, diciamo che come dicevamo prima, l'euro digitale darà la possibilità di fare acquisti online come le carte di credito tradizionali, ma anche offline.
E qui
arriva il grande cruccio.
Aspetta un attimo, secondo me ti sei perso solo un passaggio che secondo me non era chiaro, ma per come l'ho capita io, siccome si associa all'euro di carta, io immagino che tu abbia tipo un conto parallelo in euro digitali dove tu puoi trasferire dentro i tuoi averi da altri circuiti.
Cioè nel senso sarà, non è, anche lì non è proprio definito, però l'idea è fare qualcosa che sia comunque separato dal tuo conto. Sì. Bancario, che sia come un conto separato, esatto, che tu tieni in una banca privata, oltretutto
europea, cioè la banca centrale fondamentalmente.
No, questo è un dettaglio fondamentale a cui arriveremo dopo.
Ah, okay.
Non avrai il tuo conto nella banca centrale europea, okay. Avrai comunque un conto su una che verrà erogato
da un privato.
Poi su quello ci arriviamo, sì. Però comunque diciamo che sarà come adesso tu hai tieni la carta di credito che ti viene erogata dalla tua banca,
certo,
ma viene poi gestita da Visa.
Certo.
Tu lì avrai, diciamo, un conto su cui i soldi vengono messi dalla Banca Centrale Europea, ma sarà sostanzialmente gestito da una banca privata. Poi su questo ci arriviamo meglio.
È un servizio che ti offre la tua banca. Esatto. Ci sta.
Comunque diciamo che voi avrete questa app su cui ci sono dei soldi. Per adesso restiamo qua.
Tipo okay. Satispay.
Diciamo. Esatto, tipo
alla Satispay.
Ora io però su Satispay devo fare una cosa, cioè devo avere internet acceso.
Sì.
Io non l'ho mai usata Satispay, ma anch'io. Penso che tu debba avere internet acceso.
Sono abbastanza certo.
Scriveteci al 346-6673-263 per confermarci questa nostra visione. Comunque perché devi avere internet acceso? Perché Satispay deve sapere quanti soldi hai speso e a chi li hai mandati. No.
E questa informazione non è sul vostro telefono.
Non è sul vostro telefono.
È su un server di Satispay.
Certo, perché se no io sul mio telefono posso dire ah sì, ho 6 milioni di euro che spenderò ogni giorno. Perché no?
Certo.
No. Perché io tutti quelli che sono i dati sul mio telefono, in un modo o nell'altro, li posso modificare. Ora, se però io posso fare pagamenti offline e se i computer hanno questa enorme capacità di riuscire a fare copie esatte di ogni dato possibile in un numero indefinito per un lasso di tempo pressoché paragonabile alla loro esistenza durevole, come fa l'Unione Europea a sapere che io quei 5 euro che ho sul mio conto in euro digitali non li ho spesi 2 volte, 3 volte, 6 volte, 20 milioni di volte? Cosiddetto problema che nel mondo tecnico viene chiamato il double spending, no? Le monete elettroniche come i bitcoin risolvono il problema con quello che viene definito un libro contabile distribuito, cioè sostanzialmente c'è una storia, uno storico di tutte le transazioni che viene firmato usando complicatissimi algoritmi crittografici da tutte le parti in atto, la cosa è distribuita, quindi realisticamente io o ho più potenza di calcolo del 50% della rete, o se no non riesco a modificare questo libro master.
Ma poi è online?
Ma poi è online, anche, è online, è comunque una rete. Ora, se io ho un dato che è offline, come faccio a fare questa verifica? Allora, su questo, ripetiamo, non ci sono delle
specifiche,
delle specifiche ultime, diciamo. C'è però un documento della Deutsche Bundesbank, della banca centrale tedesca, in cui loro dicono, beh, ma che problema c'è? Usiamo la Trusted Execution Environment.
Ba-bam.
Cos'è la Trusted Execution Environment? È un chip che sta sui telefoni di ultima generazione, che serve sostanzialmente a effettuare tutte le operazioni critiche, le operazioni di autenticazione, tutte quelle operazioni in cui, diciamo, le applicazioni non possono fidarsi nemmeno del telefono stesso, no? Quindi io, per esempio, ho una chiave per cifrare dei dati che dico, ok, questa non la deve poter modificare manco l'applicazione nel caso io fossi infetto da un malware, no? La metto nella Trusted Execution Environment. Ok, è un chip che mi dà delle specifiche di sicurezza, tipo, tu questo dato lo puoi scrivere una volta, lo puoi leggere se me lo chiedi, ma poi non lo puoi riscrivere. Ok, ti dà delle specifiche di sicurezza di questo tipo, e viene comunque ritenuto sicuro. Sicuro finché o non si trovano delle vulnerabilità, e delle vulnerabilità a livello hardware su questi oggetti escono ciclicamente, oppure finché tu comunque ti fidi del sistema operativo. Perché? Perché il chip ti dà un dato, tipo Legion ha 60 euro digitali offline, ok? L'app chiede al sistema operativo, scusa, puoi chiedere al chip super sicuro quanti soldi ha Legion? Il chip super sicuro risponde 60. Poi però io ho modificato il mio sistema operativo in modo tale che ogni volta risponda 2000.
Ma fai un per 10, dai, fai per 10.
O per 10, 20.000, chi se ne frega. Quindi, come faccio io a fidarmi di quello che dice un chip? Mi devo fidare anche di quello che dice il software sopra, no?
Cioè, fondamentalmente il telefono non è un ambiente considerabile sicuro.
Sicuro, no.
Perché ci si possono mettere le mani.
Esatto. Qual è la soluzione? Semplice. Tu potrai usare per il tuo wallet digitale solo sistemi operativi certificati, ovvero Apple iOS, Google, Android. Ovviamente usare solo modelli certificati. Quindi tutti questi annosi problemi verranno risolti con delle certificazioni. Ora, questo secondo me è interessante come punto, perché oltre a essere potenzialmente comunque un grosso danno a tutto il mondo dell'open source, della telefonia aperta, eccetera, eccetera, può anche essere un enorme incentivo per il duopolio, per le due grandi multinazionali che gestiscono il mondo dei sistemi operativi online, come appunto Google e Apple, nel riuscire a chiudere ulteriormente i propri dispositivi, i propri telefoni, per impedire ulteriormente alle persone di poterne modificare il funzionamento, di poter riuscire a manipolare il sistema operativo, di poter riuscire anche già solo, per esempio, a trovare delle vulnerabilità che permettano di, per esempio, riuscire a modificare il comportamento, tipo comunque su iOS il modo per riuscire a modificare il sistema operativo è comunque trovare delle vulnerabilità sul sistema stesso. Avranno anche un enorme incentivo economico, perché se dovesse veramente funzionare così questo sistema, la cosa ovviamente avrà un valore economico abnorme, nonché avere un rischio a livello di sicurezza enorme, perché comunque tu, immettendo euro falsi, potenzialmente, se lo fai in grosse quantità, fai anche diminuire il valore stesso dell'euro come moneta. Adesso comunque a valori impercettibili, ma se la cosa venisse fatta su scala, magari tu potresti pensare, ovviamente è uno scenario assurdo, però alla fine della puntata, alla fine dell'approfondimento, se ci arriviamo, vedremo come quelli bravi, ovvero i cinesi, hanno risolto questi problemi. Comunque, arriviamo a quello che dicevi tu prima, cioè cosa cambia per le banche? Perché questo sistema potenzialmente è una cosa molto figa, ovvero io prima, per poter usare i circuiti di pagamento digitale come Visa, Mastercard, dovevo comunque pagargli delle commissioni, no? Dovevo pagargli qualcosa per per fare anche già solo, per poter anche già solo prendere acquisti da internet. Ora, se io ho un sistema che è gestito dalla Banca Centrale Europea, di cui mi posso fidare perché ci sono delle certificazioni, non dovrei più pagare questi enti intermedi, no?
Sì,
le commissioni. O anche le commissioni alle banche, no? Cioè, è tutto gestito dall'Unione Europea, chi se ne frega? Eh no, qua casca l'asino. Perché comunque tu, il tuo conto in euro digitali, saranno sì monete rilasciate dalla BCE, come le monete di carta sono rilasciate dalla BCE, ma comunque il tuo conto sarà depositato presso una banca privata, che mentre adesso comunque se tu vai a depositare dei soldi in banca, quei soldi funzionano come se fossero un prestito che tu fai alla banca, no? Tu gli dai dei soldi, loro nel mentre quei soldi ci fanno un po' quello che vogliono, ci fanno dei prestiti, eccetera, eccetera, e nel mentre tu guadagni un... maturi un interesse, poi non ho mai capito se, se gli interessi maturi per davvero meno, a chi se ne frega. In questo caso invece il tuo conto in euro digitali avrà sì lo stesso valore di un conto corrente presso la Banca Centrale Europea, quindi tu sì avrai un conto che è strettamente legato a quello che decide di fare la BCE, cioè la BCE a una certa può anche decidere di non farti prendere i soldi, ma quel conto sarà gestito da una banca privata come se fosse per esempio un fondo fiduciario o un fondo pensionistico, ok? Cioè quelli sono soldi che sì sono tuoi, sì sono, presso, sì sono depositati presso la Banca Centrale Europea, ma vengono comunque gestiti da una banca privata che ovviamente per le transazioni, per tutto quello che è, potrà chiederti comunque delle commissioni. Quindi comunque per le banche private dei soldi da fare ci sono. E oltretutto, dettaglio importante, avrà un limite di legge sul deposito che sarà di tipo 10.000 euro, se non sbaglio.
Per conto.
Per conto,
cioè
sì.
Per
per persona. Quindi non potrai trasferire tutti i tuoi soldi sugli euro digitali, perché sennò questa cosa, per esempio, la politica dei mutui sarebbe potenzialmente stata la fine.
Certo.
Per le banche, cioè sarebbe stata la fine. Io posso mettere i miei soldi nell'Unione, nella Banca Centrale Europea, cioè so che quei soldi staranno per sempre lì, tendenzialmente. Quindi comunque sì, diciamo che saranno più simili a delle obbligazioni presso la, che presso una banca privata che questa ci verrà a gestire. Ora sono le 12:24, io ho parlato da mezz'ora, ma prima di finire voglio parlare di due casi pregressi.
Vorrei solo dire una roba che secondo me non hai toccato, che secondo me è molto importante.
Guarda cioè, come va le frecce.
Cioè il fatto che c'è un grossissimo single point of failure in questa storia qua. Nel senso che tu stai mettendo... No, a parte i pagamenti offline, tutte le informazioni su quanto possiede ogni cittadino, entità, banca, azienda europea all'interno di uno stesso ente, di una stessa entità, che sarà un server distribuito, sti cazzi, però insomma è un grossissimo single point of failure. Se quello un giorno smette di funzionare, no? Non è così impossibile, vuol dire che io non posso, cioè non posso prendere il pullman, non posso, cioè non posso pagare, non, cioè non posso ricevere, si ferma abbastanza.
Ferma abbastanza tutto. Sì. Capita.
Sì. No, dico, è solo una cosa da tenere, cioè no, comunque cioè, un'infrastruttura molto sensibile
che ha un single point of failure per definizione.
Esatto, certo. Questo è evidentemente un grosso problema.
Sì. Potenzialmente, ma se capita, capita. Come dicono, come dicevano gli antichi, carpe diem.
Non era quella, mi sa.
Comunque, andando a noi. No, ci sono...
Facci gli esempi. Volevo
parlare soltanto di due casi che sono susseguiti nella storia recente di tentativi da parte di banche centrali nazionali di costituire una propria moneta digitale, che sono quello della Nigeria e quello della Cina. In Nigeria, sotto la presidenza di Godwin Emefield, che era precedente governatore della banca centrale nigeriana, hanno provato in tutti i modi a diffondere l'utilizzo di Inaira, la propria moneta digitale, andando addirittura a eliminare metà del denaro contante in circolazione. Cioè le banche, quando tu gli andavi a depositare i soldi, li prendevano e li bruciavano per evitare che questi rientrassero in circolazione. La cosa comunque non ha permesso a Inaira di diffondersi ulteriormente, ma oltretutto il nostro eroe, tale Godwin, è attualmente in carcere. Prego.
No, ci arriva un messaggio che ci conferma che per fare e ricevere pagamenti con Satispay bisogna essere collegati.
Perfetto.
E non è offline.
Ok. Adesso invece arriviamo, visto che abbiamo ripreso l'argomento, perché ci chiedevamo, ma come si
quelli
fa?
Quelli bravi, come hanno fatto?
Esatto, quelli bravi, come hanno fatto? Cioè, come si fa a far sì che io ho un dato sul mio telefono che contiene, per esempio, dei soldi? Cioè, questo giro non è più le foto, no? Cioè, questo giro sono soldi. Io voglio nella mia vita più soldi. I computer mi permettono di copiare più dati, quindi io voglio copiare più soldi, no? Voglio spendere i miei 200 euro ogni giorno, non li voglio spendere una volta.
Certo.
Ora, come si può fare a evitare questo? La Cina, da un paio di anni, ha inserito la propria moneta digitale, lo yuan elettronico, sia come risposta al tentativo da parte delle big tech di sostanzialmente fondare dei propri metodi di pagamento ipercapillari. Loro non avevano tanto il problema di Facebook, loro hanno il problema di Alipay e WeChat, che sono diventati dei metodi di pagamento in Cina, ma molto più diffusi del denaro contante. Cioè loro hanno veramente questo problema, cioè se domani Alipay fallisce in Cina, tu veramente non puoi più pagare le mele al supermercato. Mi spiego. Tutta la retorica del credito sociale cinese si fonda anche sul fatto che quegli strumenti di pagamento sono sì diventati ipercapillari e lo Stato ha cercato in ogni modo possibile di controllarne la diffusione. Lo ha fatto introducendo delle leggi più stringenti sulla privacy, che per esempio per la legge attuale cinese impediscono di correlare l'identità personale alle attività finanziarie online, quindi non posso collegare il tuo nome e cognome a ogni tuo singolo acquisto.
Chissà come sono avanti.
Sì. E sia di cercare di istituire una propria moneta digitale e fare la mossa Kansas City, ovvero di sostituirla progressivamente alle tecnologie di WeChat e Alipay. Ha funzionato la cosa? No. Ovvero, non ha funzionato perché circa un quinto degli utenti che usano Alipay ha poi installato l'applicazione del governo cinese per usare gli yuan elettronici. Il fallimento, diciamo, di questa misura è stato dovuto sostanzialmente al fatto che mentre Alipay e WeChat offrono dei servizi attorno alla propria applicazione, cioè WeChat nasce come un'app di messaggistica, ok? Un'app di messaggistica che tutti usano, anche i commercianti usano, i commercianti hanno iniziato a usare i propri negozi sopra WeChat e successivamente hanno detto: ah, ma scusate, ma facciamo che potete comprare direttamente da WeChat. Quindi la cosa è partita come metodo per fare pagamenti online ed è passata al metodo per fare pagamenti, ok? Anche in negozio, anche se ti devo dare 5 euro, chi se ne frega. E quindi diciamo che non avendo lo yuan elettronico, questa alternativa, la gente non l'ha poi iniziato a prendere. C'è una cosa però interessante che il governo cinese ha cercato di fare nello scorso anno, ovvero di istituire un metodo per riuscire a trasferire grandi quantità di denaro da un paese a un altro senza passare dai circuiti internazionali come SWIFT. Questo dovuto anche alle recenti sanzioni americane verso la Russia e al fatto che dopo l'invasione dell'Ucraina la Russia si è vista nottetempo esclusa da SWIFT. Questo ovviamente ha messo sull'allarme tanti paesi dei cosiddetti BRICS, perché se da un giorno all'altro tu puoi essere tagliato fuori dal commercio internazionale, forse è meglio che ti trovi delle alternative. La Cina quindi ha immaginato lo yuan elettronico anche come metodo per fare questo. La cosa non sta avendo un enorme seguito, ci sono state soltanto delle gocce nel mare, però c'è da segnalare, così lo faccio subito, che nello scorso anno in un progetto collegato fra la Banca Centrale di Hong Kong, che è un'entità quasi separata dalla Banca Centrale Cinese, quella degli Emirati Arabi Uniti e quella della, della Thailandia, hanno fondato questo progetto Enbridge per riuscire a creare un circuito fra delle proprie banche commerciali private che riuscissero sostanzialmente a sistemarsi, diciamo, a fare pagamenti da una banca a un'altra senza passando, diciamo, da questo sistema controllato dalla Cina. Quindi comunque può essere una cosa interessante da quel punto di vista. Ma in tutto questo andiamo a vedere una cosa che lo yuan elettronico, sì, arriviamo, e con questo ci appropinquiamo alla fine di puntata, visto che siamo già, abbiamo già passato le 12.30, andiamo a vedere una cosa su cui lo yuan elettronico, nella propria fase di sperimentazione, ha forse risolto una parte del problema, ovvero come fanno a evitare che potendo fare pagamenti online, scusate, potendo fare pagamenti offline, i soldi non possano essere spesi più volte. C'è un progetto pilota da parte della Banca Centrale Cinese per riuscire, per fornire la possibilità di fare pagamenti offline al, ai propri utenti, non, pagamenti non solo offline al momento del, de, diciamo, della, dell'acquisto in sé, della transazione in sé, ma pagamenti che rimangono proprio offline per la propria vita esistenziale. Cioè tu puoi, puoi usare lo yuan elettronico senza mai collegarti a internet, ok? È proprio un portafoglio che è quasi praticamente scollegato dal, dalla banca centrale cinese, e ricorda veramente una forma di surrogato del contante ma in forma digitale, e l'hanno implementato con delle cosiddette super SIM, che sono compatibili solo con alcuni telefoni Android usciti recentemente. Per chi non lo sapesse, comunque, le SIM sono praticamente come delle smart card, no? Delle carte elettroniche, che hanno delle proprie, dei propri requisiti a livello di programmazione, di sicurezza, non ci entriamo, però comunque offrono delle forme di sicurezza di base, per cui tu tipo non puoi cambiarti il numero di telefono sulla SIM, cioè non lo puoi fare tu. C'è l'operatore che ha delle proprie chiavi, deve autenticarsi alla SIM e allora può fare quelle operazioni. Queste super SIM contengono un NFC, cioè contengono un cippino che gli permette di comunicare radiofrequenze, l'avrete viste tutti comunque quelle tessere, è la stessa tessera che scusatemi, è lo stesso principio del bancomat contactless, no? C'è un cippino che parla in radiofrequenze, parla solo se lo metti vicino a te, e con in questo modo diciamo che l'app per lo yuan elettronico va a archiviare quanti soldi tu hai sul tuo portafoglio dentro la SIM, dentro la super SIM, e la SIM per fare le transazioni usa questo NFC. Tutto questo viene fatto senza passare dal sistema operativo del telefono, viene fatto tutto dentro la SIM stessa. Geniale, no? Funziona.
Bellissimo.
Così le persone brave fanno le cose. Cara BCE, hai capito che
prendi appunti.
Cagare. Con questo 12.35 ne abbiamo abbastanza entrambi.
Sì, dai.
Dai, però...
insomma, c'è Jimmy di là disperato. Sì. Sta cercando di seguirci, dice minchia, ma questi ancora che blaterano.
Sì, non
lasciate gli studi, dai, via.
Via, via, via.
Dai, ce ne andiamo.
Subito.
Vieni a preparare.
Vogliamo...
Non so se si era capito lì all'ascolto, ma c'è Jimmy qui pronto a partire.
Comunque c'è Pennichella pronta, vogliamo dare gli eventi?
No, dai, sì. Accendiamo la bovina.